Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Mi tedia questa ottusa litigiosità che continua a vedere nella politica, che continua a farsi i propri affarucci in una situazione in cui appunto l'orchestra suona, Titanic affonda.
A commentare la situazione politica italiana, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, segno dei tempi, non è un politico, un analista, ma è Massimo Galli, direttore responsabile delle malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, che dice, commentando appunto l'attuale situazione, quello che sta succedendo in particolare in seno al governo, che l'orchestra suona mentre la nave affonda, no? La vicenda drammatica del Titanic. Quindi dicevo, proprio un segno dei tempi, si è detto finora in questi anni, in questi ultimi decenni, che è la magistratura che si sostituisce alle mancanze della politica, adesso addirittura è la medicina, è la scienza. Lo dice Galli a proposito di quello che sta succedendo appunto proprio dentro alla maggioranza di governo tra gli alleati, cioè il rischio questa sera che si consumi davvero una crisi di governo. C'è questo conflitto molto forte ormai da diverso tempo tra Italia Viva di Renzi e il Movimento 5 Stelle, ma in particolare il Presidente del Consiglio Conte. Quindi è un CDM, Consiglio dei Ministri, cruciale quello di stasera per vari motivi, ma soprattutto appunto perché c'è questo grosso rischio in un momento in cui il Paese si trova davvero in una situazione molto difficile. Fra i vari temi, quindi, approfondiremo la situazione politica, seguiremo, dovrebbe iniziare alle 21.30 se è preciso, se è puntuale, il Consiglio dei Ministri, e poi torneremo sul tema del coronavirus con i vaccini, l'unica grande speranza che abbiamo, insomma, quella dei vaccini, di eliminare il coronavirus, perché si sta creando una spaccatura anche nella comunità scientifica a livello internazionale su: è più giusto distribuire i vaccini a tutti una prima volta oppure fare i vaccini a un campione in ogni nazione di popolazione per poi fare il richiamo, quindi la seconda dose, e poi quando arrivano gli altri vaccini farlo anche agli altri? Ne parleremo con un grande esperto. Poi molti altri temi naturalmente, per i vostri commenti lo sapete, qui Effetto Note c'è la pagina Facebook di Effetto Note, lì potete scrivere oppure i vostri WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666. Ma prima di tutto, sintesi della giornata. A proposito appunto dell'andamento del Covid-19 in Italia, sono 14.242 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 616 le vittime. Il tasso di positività scende al 10,05%. Diverse decine di casi di Covid-19 dovuti a sospette varianti del coronavirus sono state accertate in Abruzzo. Stato di emergenza, il Comitato Tecnico Scientifico chiede di prorogarlo sino al 31 luglio e propone mondiali di sci di Cortina a porte chiuse. Vaccini, arrivate le prime 47.000 dosi del vaccino Moderna e l'Europa accelera su quello di AstraZeneca. Tra poco inizia il Consiglio dei Ministri, resa dei conti nella maggioranza. Se Renzi si sfila, impossibile un nuovo governo con Italia Viva, fa sapere Palazzo Chigi. Se è convinto di avere i numeri, noi saremo all'opposizione, ribatte Renzi. Germania, allarme della cancelliera Merkel, altre 8-10 settimane di misure dure, dobbiamo fermare la variante inglese entro Pasqua, e l'Olanda prolunga il lockdown fino al 9 febbraio. Stati Uniti, torna a parlare Trump, non vogliamo violenza, l'insediamento di Biden, dice, ma definisce ridicolo l'impeachment promosso dai democratici. Cinema, sale ancora chiuse e Netflix annuncia più di un film nuovo a settimana. Partiamo quindi dall'evoluzione del coronavirus in Italia, come sempre, su circa 141.000 tamponi nelle ultime 24 ore, 14.242 sono risultati positivi, con un tasso di positività che scende al 10%, ma rimane elevato comunque il numero di decessi, che risale a 616. Sono poi 6 in meno i pazienti in terapia intensiva. E in Italia, dall'inizio dell'emergenza, il virus nel nostro paese si è portato via complessivamente 79.819 persone. Bisognerà anche capire se i vaccini saranno efficaci per le varianti, vaccini che proseguono in Italia pur con differenti ritmi fra le regioni. Arrivate oggi le prime dosi del vaccino Moderna e l'Europa accelera su quello di AstraZeneca.
Ora che anche le prime dosi del siero Moderna sono arrivate, entra nel vivo quella che il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, chiama la sfida epocale di portare il vaccino a tutti. Da Roma le prime 47.000 fiale, come poi sarà per la seconda tranche fascia attesa giorni saranno distribuite alle regioni col maggior numero di ottantenni. Dopo gli operatori sanitari e le RSA, è a loro che bisogna garantire una copertura dal virus il prima possibile. Così in Alto Adige hanno già cominciato proprio con i più anziani, a fronte del rifiuto al vaccino di metà del personale ospedaliero. E in vista di questa nuova fase della campagna, il mondo della scienza si divide sull'ipotesi di allungare i tempi della seconda dose, completare la vaccinazione o raggiungere prima più persone ma con una copertura inferiore, ritardare il richiamo solo con l'ok dell'AIFA, avverte il presidente dell'Ordine dei Medici Anelli. Da una fiala a Moderna si possono recuperare fino a 10 somministrazioni e questo potrebbe aumentare tra l'altro il rischio di persone fuori lista vaccinate, come già avvenuto con dosi Pfizer per circa 100.000 casi ora al vaglio dei NAS. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E poi della questione dei vaccini, appunto, cosa sia meglio, se somministrarli a tutti la prima dose o tenere i tempi giusti tra la prima e la seconda dose, parleremo con il professor Vella, che è stato anche ex presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco. Prorogare lo stato di emergenza sino al 31 luglio sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l'indicazione che il Comitato Tecnico Scientifico ha dato al governo in vista del nuovo DPCM. Secondo gli esperti, 4 sono gli elementi che consigliano il prolungamento di altri 6 mesi in modo da poter gestire la situazione con strumenti emergenziali: l'impatto ancora alto del virus sull'occupazione dei posti letto ospedalieri, la campagna vaccinale, la preoccupante situazione internazionale e la possibile sovrapposizione dell'influenza stagionale con il Covid. Siamo alla politica, con il botta e risposta fra i principali contendenti, appunto, come vi dicevo, il Presidente del Consiglio Conte e il leader di Italia Viva Renzi, il Consiglio dei Ministri questa sera e poi domani la conferenza stampa di Renzi. Queste le ultime tappe della resa dei conti nel governo.
L'unico punto fermo dovrebbe essere il via libera stasera del Consiglio dei Ministri al Recovery Plan, il piano per i 220 miliardi di fondi europei sul quale, dopo la moral suasion del Quirinale, non dovrebbe arrivare il voto contrario di Italia Viva. Ma ciò che accadrà dopo è ancora tutto in divenire. Renzi, che parlerà stasera in TV in contemporanea al Consiglio dei Ministri e che annuncia una conferenza stampa per domani, minaccia però il ritiro delle sue ministre già questa sera, una mossa che di fatto porterebbe all'apertura della crisi. Mentre il Premier Conte fa sapere che se questa dovesse essere la decisione, sarebbe impossibile un nuovo governo con Italia Viva. Dunque lo scenario che prende corpo in queste ore è quello di una Conte in Parlamento, magari con il soccorso di una pattuglia di cosiddetti responsabili, e a confermarlo sarebbero le parole dello stesso Renzi, il quale dice che se evidentemente Conte è convinto di avere numeri, si chiama democrazia parlamentare e noi si va all'opposizione. Così come a confermarlo sarebbe una nota dei vertici del PD, in cui si dice no ad una crisi, sì a un possibile rilancio dell'azione di governo. Crisi improponibile anche per Movimento 5 Stelle e LeU. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Il governo ha definito in 171 pagine la nuova bozza del Recovery Plan, ridisegnato dopo l'ultimo vertice di maggioranza dei giorni scorsi. L'esecutivo riassume così in 6 missioni, 47 linee di intervento e 4 tabelle le prossime mosse destinate a utilizzare gli oltre 222 miliardi riservati da Bruxelles all'Italia. Il documento promette di spendere subito 25 miliardi per gli obiettivi individuati. Digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale sono gli assi strategici del piano, che declina i progetti con attenzione particolare a donne, giovani e sud. Alla sanità vanno quasi 20 miliardi a fronte dei 9 inizialmente stanziati. Aumentano lievemente anche le risorse per istruzione e ricerca, digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Non cambiano invece le somme degli altri capitoli. Le risorse maggiori, oltre 68 miliardi, sono destinate alla rivoluzione verde. Quasi 32 miliardi saranno spesi per le infrastrutture e poco più di 21 miliardi per l'inclusione e la coesione. Resta poi da sciogliere il nodo su come e chi gestirà le risorse. Su questo punto, dopo le critiche alla prima bozza, il nuovo piano dedica poche righe. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E adesso all'estero, Germania. Abbiamo bisogno di misure dure per altre 8-10 settimane, ha detto la cancelliera Angela Merkel in un incontro di lavoro col suo partito, la CDU. La cancelliera ha espresso forte forte preoccupazione per la diffusione della mutazione inglese del virus. Se non riusciamo a fermarla, ha detto, avremo entro Pasqua un'incidenza del virus pari a 10 volte quello attuale. Hanno record intanto di mortalità in Gran Bretagna, circa 91.000 decessi in più della media degli anni precedenti, un eccesso di mortalità ricondotto come causa o con causa al Covid in oltre almeno 80.000 casi. E nel frattempo l'Olanda decide di prolungare il lockdown fino al 9 febbraio. A preoccupare anche quanto sta accadendo in Cina, non lontano da Pechino, Langfang è entrata in lockdown, diventando la terza città a essere bloccata per un focolaio di Covid-19 nella provincia di Hebei. Parliamo di una città di 5 milioni di abitanti, 326 casi riscontrati più 324 gli asintomatici. Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, torna a parlare Trump, dice non vogliamo violenza durante l'insediamento di Biden il 20 gennaio, ma intanto definisce ridicola la richiesta di impeachment promossa dai democratici. E nel frattempo figlia prediletta di Trump, Ivanka, dice che vuole andare all'inaugurazione dell'amministrazione Biden. Trump parrebbe infuriato. Poi ci collegheremo per sapere qualcosa di più con gli Stati Uniti. Ora di nuovo in Italia invece con la cronaca e con il raid antisemita durante un evento online, indaga la Procura di Torino.
I nazisti sono tornati, dovete bruciare tutti, e altre frasi antisemite e razziste sono state urlate domenica scorsa da un gruppo di persone che ha fatto un'irruzione virtuale durante la presentazione online via Zoom dell'ultimo libro di Lia Tagliacozzo, La generazione del deserto, organizzata dal Centro Studi Ebraici di Torino e da Istoreto, Istituto per la Storia della Resistenza. Nel blitz violento, durato 2 minuti, prima che venissero silenziati, gli anonimi urlatori hanno anche mostrato immagini di svastiche di Hitler. Un'irruzione non certo improvvisata, perché l'accesso era vincolato alla presentazione di una mail. L'episodio contro la scrittrice, esperta di cultura ebraica e autrice di libri sulla Shoah diversi per bambini, è stato denunciato dalla figlia e ora indaga la Procura di Torino. Così a riguardo Lia Tagliacozzo a Torino Today.
In particolare le voci hanno piuttosto impressionato, perché erano molto violente, e il fatto fondamentale è che la presentazione è andata avanti. La lotta è la lotta contro le parole di odio. Quello che dobbiamo fare è imparare a usare le piattaforme, continuare a fare cultura senza farci mettere paura da questi personaggi. Ignobili, leoni da tastiera.
Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E torniamo sulle questioni del governo che ha le prese con la crisi, sentivamo appunto, ne parleremo, governo che però è anche al lavoro sul nuovo DPCM e dunque sulle nuove regole che scatteranno sabato.
Conferma della divisione a colori dell'Italia, del divieto di spostamenti fra regioni e del coprifuoco, sono all'insegna del rigore le nuove norme anti-Covid che entreranno in vigore dal 16 gennaio. Il governo lavora anche a nuovi criteri per rendere più facile l'ingresso in zona arancione o rossa delle regioni più a rischio. Mercoledì le misure saranno illustrate in Parlamento dal Ministro della Salute Speranza, mentre il giorno seguente ci sarà un ulteriore confronto con le regioni. Con il nuovo DPCM arriverà anche una stretta antimovida con lo stop alla vendita da asporto per i bar dalle 18. Si va anche verso un nuovo rinvio dell'apertura degli impianti sciistici. Oltre a prolungare lo stato di emergenza fino a luglio, il Comitato Tecnico Scientifico chiede anche di far disputare a porte chiuse i mondiali di sci di Cortina. Preoccupate le regioni sollecitano ristori adeguati a favore del comparto del turismo invernale. La ministra dell'istruzione Azzolina chiede invece ristori formativi per gli studenti penalizzati dalla didattica a distanza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Parliamo adesso di cinema. Il momento della riapertura delle sale cinematografiche non sembra ancora vicino e quindi le piattaforme di streaming fanno la voce grossa. Oggi ad annunciare i film per il 2021 è stata Netflix.
Con i cinema per ora chiusi e le major divise tra chi spera ancora nelle uscite tradizionali e chi, come la Warner Bros., travasa il catalogo tutto sullo streaming, arriva il colpo di forza di Netflix. La piattaforma ha annunciato una parte dei 71 film del 2021, tra originali e acquisiti, più di uno alla settimana.
Hello world, Gal Gadot is here.
And Uncle Handsome. Whoa.
In un video Netflix ha mostrato un montaggio di 27 novità. C'è Red Notice con Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds. Il tanto atteso La donna alla finestra con Amy Adams, spostato continuamente durante il 2020. Tick Tick Boom di Lin-Manuel Miranda. E ancora la prima collaborazione tra Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio in Don't Look Up. Nel cast anche Ariana Grande, Timothée Chalamet e Meryl Streep e il biopic Blonde, biografia romanzata di Marilyn Monroe. È una promessa alla quale vorremmo proprio credere.
What do you think about? future.
Preparatevi, sarà un anno eccezionale. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Una notizia che arriva dalla Svezia, che decide di dedicare un francobollo a Greta Thunberg, la giovane attivista ambientalista da poco diventata maggiorenne, comparirà su un francobollo di imminente emissione in Svezia. L'ho annunciato in una nota società svedese di servizi postali PostNord, che ha deciso di dedicare la prossima tornata di valori postali ai temi ambientali, intitolandola Natura di Valore. Per chiudere questa prima parte, naturalmente, lo sport con Dario Ricci. Coppa Italia è ricominciata? Coppa Italia, Dario?
Eccoci qua Roberta, siamo agli ottavi di finale e visto che di Svezia si parla, titolare nel Milan, quello Zlatan Ibrahimovic, arrivò entro dal primo minuto dopo l'infortunio muscolare e che immagino in Svezia avrà già il suo francobollo, visto quello che ha fatto in carriera. Finora a francobollarlo sono però i difensori del Torino, a San Siro siamo al 31esimo di gioco, risultato ancora 0-0 in questo primo ottavo di finale, che è il bis della sfida che già si era giocata appena sabato, sempre a San Siro, ma valida per il campionato. In quel caso lo ricordiamo, la vittoria del Milan per 2-0. Finora Milan che ritrova appunto Ibra al centro dell'attacco, Torino che invece lascia in panchina Belotti e lancia dal primo minuto Zaza, unica punta supportato da un folto centrocampo. 32esimo di gioco, ancora 0-0 tra Milan e Torino, ricordo gara di eliminazione diretta, in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si andrà supplementari e poi rigori.
Grazie Dario Ricci, poi ci aggiornerai sul proseguo della partita. Intanto guardavo i vostri messaggi, ma adesso ci lasciamo momentaneamente per aggiornare chi sta viaggiando, poi così ci saranno man mano gli ospiti per approfondire i vari temi che in parte vi annunciavo all'inizio. Dice questo ascoltatore, ascoltatrice: mi auguro che Renzi si accontenti di aver costretto Conte ad aprirsi ai partner di governo e a usarli nel controllo di come verranno usati i fondi europei, cioè nel senso, dice Renzi, si accontenti comunque di aver fatto modificare un po' il recovery plan a Conte, la gestione, la governance, come si dice, però ci aggiorneremo tra pochissimo su questo tema cruciale.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Ma lo sapete, 60 minuti ricchissimi di notizie, di aggiornamenti in diretta, insomma il racconto della giornata con gli ospiti che ci aiutano ad approfondire, a comprendere meglio, ad entrare nel cuore di certi argomenti che sono in primo piano, e direi di iniziare dalla politica italiana.
Mi tedia questa ottusa litigiosità che continuo a vedere nella politica, che continua a farsi i propri affarucci in una situazione in cui appunto l'orchestra suona, Titanic affonda.
E ve l'ho fatto sentire già all'inizio Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano, infettivologo, oggi su Rai 3 questa mattina, perché appunto diciamo è davvero un segno dei tempi il fatto che sia uno scienziato, un medico a fustigare i politici italiani. E vi dicevo all'inizio, si è sempre detto che la magistratura che si sostituisce alle mancanze e alle carenze della politica, ma in questa situazione così particolare che purtroppo viviamo noi come il resto del mondo dall'inizio di gennaio, quella del coronavirus, dell'epidemia di coronavirus, sono anche i virologi, gli infettivologi, insomma i medici specialisti che sono protagonisti, loro malgrado, di quello che stiamo vivendo, e naturalmente entrano anche nel dibattito politico, visto che sono consapevoli delle difficoltà e di tutta la grave crisi sanitaria che stiamo vivendo. Massimo Galli si riferisce alla insomma, diciamo, a questo caos politico, a questo rischio di crisi di governo che si potrebbe consumare questa sera. Ecco perché appunto quello che dovrebbe iniziare tra 10 minuti alle 21.30, sempre che siano puntuali, è un Consiglio dei Ministri particolarmente cruciale, prima di tutto perché appunto si rischia questa crisi di governo e poi perché verrà discussa la bozza del Recovery Plan, che è appunto questo piano di rinascita dell'Italia attraverso i fondi europei, i cosiddetti Recovery Fund, che riguardano diversi capitoli che vanno da finanziamenti per la sanità, per l'istruzione, per la transizione ecologica. E allora diciamo che a minacciare la crisi è prima di tutto, anzi più o meno indirettamente, essenzialmente Italia Viva con Renzi. E su questo saluto e do il bentornato alla nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara, Barbara.
Buonasera a tutti.
Allora Barbara, gli scenari che si prospettano sono vari, no? Si va dal semplice rimpasto di governo, quindi con la sostituzione giusto di qualche ministro, magari per dare più spazio a Italia Viva, all'uscita proprio di Italia Viva dal governo, sino alla sostituzione addirittura del Presidente del Consiglio, quindi di Conte. Però andiamo per gradi, Barbara, e cerchiamo di essere molto didascaliche, molto sintetiche.
Vedo perché... che tra le ipotesi sì. Non metti per niente il voto.
Il voto. So che tutti cercano di scongiurarlo, ma ci potrebbe essere anche il voto, come chiede per esempio l'opposizione di centrodestra. Però poi ce lo racconterai tu. Ma prima di tutto, Barbara, in modo molto sintetico, per far capire sempre meglio alle persone che ci ascoltano di cosa stiamo parlando, vogliamo capire da dove si è originato questo conflitto in particolare tra Renzi e Conte sul recovery fund, per questa schema che aveva immaginato Conte di governance,
che cioè però non c'è più.
Gestione e utilizzo di questi fondi, no? Con tutti quei tecnici, quei burocrati eccetera che venivano dall'esterno, non c'è più questa ipotesi.
No, non c'è più.
Quindi, però l'intervento di Renzi quindi su questo è stato utile allora, quindi ha inciso.
Ma diciamo che c'è stata, cioè, si è aperto un confronto, si pensava che fosse un confronto che andava sul merito. Renzi rivendica il fatto che questo sì, il suo è un confronto, scontro che ha a che vedere con il merito delle questioni, con la lentezza del governo, col fatto che il governo, però si ha anche la sensazione insomma che è molto strumentale, perché poi come, cioè nel momento stesso in cui è stato tolto di mezzo la storia della cabina di regia, quella che tu citavi poc'anzi, sì. No? Lui è passato a un'altra cosa, cioè allora il recovery che non va bene, hanno cambiato il recovery e non va bene, comunque lui ritirerà domani questo, ecco. Cioè
le due ministre, possiamo... Bellanova sì, e Bonetti, sì. Ma è sicuro questo?
Ma sì, è sicuro, perché ormai cioè la sfida è tra i due, cioè tra Renzi e Conte. Sinceramente anche il Premier mi lascia un po'... Cioè il Premier ha deciso di percorrere la strada del braccio di ferro. Rivediamo un po' lo scontro che c'è stato con Salvini, cioè lui va alla conta a questo punto.
Sì, però Renzi dice, ma se Conte è così convinto che può fare a meno di noi, evidentemente ha fatto appunto i suoi conti, ci sarà qualche, tra virgolette, responsabile che intende puntellare sostenere il governo al posto
però,
nostro?
Ma qui non stiamo parlando di uno scilipoti o insomma di due o tre senatori, qui stiamo parlando di un, cioè qui se ne va un partito dell'attuale maggioranza che conta di diverse decine di senatori, quindi per sostituirlo non è che puoi mettere 4-5 senatori sparsi, anche perché in una situazione come questa la cosa che ha fatto capire anche il Quirinale è che insomma la maggioranza deve essere una maggioranza coesa e visibile, quindi cioè si deve formare un gruppo parlamentare, ci deve essere.
Però a questo proposito, scusa Barbara, a me mi ha lasciata un po', diciamo così, sorpresa Giorgetti della Lega, una volta era il braccio destro di Salvini, ma ultimamente si sente parlare ogni 5-6 mesi, che però ha detto servirebbe un nuovo gruppo per un sostegno al governo, se dovesse davvero esistere.
Pronto?
Mi senti Barbara?
Adesso sì, eri scomparsa.
Scusa, com'è possibile? Tutto milioni e milioni di ascoltatori che mi sentivano in questo mio, diciamo, precisazione molto
dicevi
importante.
Dicevo di Giorgetti.
Giorgetti che ha detto, dicevo, ex attuale, ancora non so, braccio destro di Salvini, ma non si sente più. Comunque oggi ha detto una cosa che mi ha lasciato piuttosto sorpresa, ha detto servirebbe un nuovo gruppo per il sostegno al governo, e ha detto se dovesse davvero esistere un percorso di costruttori, l'unica strada, vado a leggere, è quella, dice, di un sostegno da parte di un gruppo che si costituisca in Parlamento e che abbia un preciso progetto politico. Ma faceva per caso l'ipotesi della Lega, di qualcuno che dall'opposizione? No. Cosa voleva dire? Traduci.
Secondo me ha espresso quella che è la posizione forse del capo dello Stato.
Mattarella.
Cioè, non, quello che ti stavo dicendo poco fa, cioè non basta uno qui raccogliere 4-5 senatori sparsi, serve qualcosa di più sostanziale. In questo momento non lo vediamo, cioè in questo momento sentiamo di voci di quel senatore, di quel gruppo, è chiaro che gli occhi sono puntati in particolare su Forza Italia e sul gruppo misto, perché è da lì che potrebbero forse E sulla stessa Italia Viva, perché poi bisogna vedere la prova del dunque quello che succederà. Io ricordo che ad agosto di un anno e mezzo fa nessuno prevedeva quello che è successo, eppure è successo.
Che Salvini e Di Maio divorziassero e che quindi poi il Movimento 5 Stelle
Renzi,
si alleassero per il Partito Democratico.
Renzi, che fino a quel momento era rimasto in disparte, fosse poi il fautore
principale sostenitore del governo
giallorosso, del governo che adesso sta affossando.
Giocatore di scacchi spregiudicato oppure
non è scacchi questo, a me sembra molto una partita di poker e potrei dire di Teresina, cioè le partite
si
che si fanno con le carte scoperte e scoperte, nel senso che veramente siamo al gioco d'azzardo puro più che una partita di scacchi, anche perché ricordiamo che Renzi subito, quando ancora non avevano giurato, vi ricordo, i sottosegretari, già decise di lasciare il Partito Democratico, il gruppo, e formare i suoi gruppi autonomi, no? Quindi, cioè, la Renzi fin dall'inizio che come posso dire, è il protagonista di questo governo, nel bene e nel male, l'ha fatto nascere, l'ha messo già in discussione formando un suo gruppo parlamentare e adesso, come dire, vorrebbe ucciderlo, cioè lui vorrebbe uccidere Conte politicamente.
Quindi
parlando,
vuole la
ovviamente.
Testa di Conte, vuole levarlo di mezzo,
sì,
insomma.
Sì, ma c'è un motivo.
Ma solo una sostituzione del Presidente del Consiglio o anche dell'alleanza di governo, quindi cambiare un po' le carte in tavola anche dei
uccidere Conte
presenti.
Vuol dire uccidere l'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che è questo.
E
che
quale sarebbe l'alternativa per Renzi?
Ma Renzi in questo
leggi,
momento
diciamo,
lavora
anche
per sé, cioè Renzi è rimasto deluso dal fatto che non ha trovato consensi nel paese, perché i sondaggi lo inchiodano da sempre sotto il 3%, quindi anche le elezioni regionali laddove si è presentato, compresa la Toscana, non sono andate così bene, quindi Renzi deve fare qualcosa per sopravvivere. E che cosa fa? Lui pensa di sopravvivere o mettendosi all'opposizione, cioè facendo l'opposizione poi a questo governo, al Conte che verrà, insomma, con un'altra
Conte
maggioranza.
Terra, come si dice.
Sì. Oppure la cosa che pensa è di poter, in questo modo però, se lui riuscisse invece, al contrario, a uccidere Conte, cioè si formasse un altro governo, chiamiamolo di salute pubblica, un governo del genere, beh, a quel punto quantomeno secondo lui verrebbe messa da parte la figura di Conte.
Allora aspetta, Barbara, tu hai parlato qui praticamente di un governo tecnico, sentiamo Toninelli del Movimento 5 Stelle cosa ha detto oggi sulla 7 all'area che tira.
Se andiamo ad un governo tecnico, lei sa che ci vorranno mesi in cui si blocca il piano vaccinale, la cassa
politico,
integrazione buonanotte, il divieto di licenziamenti buonanotte, i fondi perduti buonanotte, i ristori buonanotte, il rimando delle cartelle esattoriali buonanotte. Cioè ci rendiamo conto per gli interessi di pochi di cosa stiamo dibattendo.
Hai sentito quindi che cosa dice Toninelli? E Zingaretti dice che provocare la crisi, davvero provocarla, quindi sottrarre le due ministre, sarebbe un grave errore, dice Zingaretti, rivolto appunto a Renzi e alle sue intenzioni. Sentiamo.
Continuo a chiedere e a sperare, sulla base del lavoro che abbiamo fatto insieme, che non si arrivi alla crisi, però è oggettivo che quando un vaso si rompe, poi non è vero che i cocci si rimettono insieme. In queste ore si parla tanto di elezioni anticipate. Io penso sarebbero una sciagura per l'Italia, ma a volte, anzi, nella storia della Repubblica Italiana è accaduto che si arriva alle elezioni non perché lo si decide, ma perché si rotola verso una situazione di ingestibilità politica.
Ecco, tu parlavi prima appunto di uno scenario che non avevo citato, che è quello delle possibili elezioni. Zingaretti, leader del Partito Democratico, dice spero di no, perché sarebbe un rotolare, insomma, un po' diciamo verso l'abisso.
Ma guarda, io sinceramente, personalmente, non ci credo neanche un po' alle elezioni. Ma non
ecco,
ci
perché
credo
anch'io non l'avevo citato, forse per quello.
Sì,
diciamo.
Sì, infatti la mia era una battuta nei tuoi confronti. Non ci credo, ma non ci credo perché veramente è impensabile che il paese possa stare
in questo momento, campagna elettorale.
Sì, cioè, io vorrei solo dire una cosa, perché sennò qui sembra che viviamo. Ecco, la sensazione che si ha in questo momento è che chi fa politica vive su un altro pianeta, cioè non viva questo pianeta, cioè non viva la Terra, non vive sulla Terra, perché noi abbiamo oggi in Italia, solo in Italia, 616 morti, cioè i morti sono ricominciati a crescere. Facciamo presente agli ascoltatori, ormai lo sanno tutti questo, che la curva dei morti era l'ultima a scendere, vi ricordate? Tutti ci spiegavano che i morti erano tanti perché la curva dei decessi è l'ultima che scende. Ma invece ha preso a risalire, cioè noi stiamo aumentando la curva dei morti, che anche quella è l'ultima a salire, quindi vuol dire che le altre curve, i ricoveri e i contagi, sono già in aumento, infatti i ricoveri sono in aumento. E quando vedete il saldo, attenzione, perché molti fanno riferimento al saldo nelle terapie intensive, per esempio quest'oggi è meno 6, è perché sono tanti morti. Sono usciti, come dire, nelle bare dalle terapie intensive, per questo il saldo è negativo, ma i ricoveri invece nei reparti Covid stanno aumentando di giorno in giorno. Allora, in una situazione come questa, con la campagna vaccinale che è appena cominciata e tutti i problemi che vediamo sull'arrivo delle dosi, sull'approvvigionamento, con un paese che è allo stremo economicamente, perché vediamo le ribellioni dei ristoratori, sono, come dire, il segnale, il sintomo di un malessere che è terribile, per cui non ce la fanno più. Appunto in questa situazione si fa una crisi di governo e poi si fa il voto come se fosse in una situazione normale.
Sì, quindi il Titanic suona l'orchestra mentre il Titanic affonda, no? Come diceva Galli. Sì. Barbara, ti leggo velocemente tre messaggi e poi ti faccio un'altra domanda. Gabriele, per esempio, scrive tra la pagina Facebook di Fettonotte e WhatsApp al 349-238-6666. Figuriamoci, se Renzi fosse intelligente manderebbe a casa l'avvocato, quindi Conte, dice, si conquisterebbe uno spazio politico al centro, ma si accontenterà del ministero alla Boschi, perché si vocifera che Maria Elena Boschi possa prendere uno dei ministeri. Poi invece,
no, io non penso.
Tu non pensi?
No.
Poi un altro
penso che invece lui punti a mandare a casa Conte proprio per cercare di sottrarvi quell'elettorato moderato a cui Renzi punta. Solo che l'elettorato moderato fino adesso non lo sta seguendo.
Non lo sta molto seguendo, visto che è ancora intorno al 3%, se non sbaglio. Poi questo messaggio: la metà dei recovery plan dovrebbe essere investito nella sanità, nell'istruzione, non si è imparato nulla dalla pandemia, le richieste di Renzi sono importanti, dice un'ascoltatrice. Non dimentichiamoci che le risorse rischiano di finire nei settori a dominanza maschile, dice l'ascoltatrice. Adesso non so bene che cosa intenda. Che cosa pensi, Barbara? Aspetta, ti leggo.
Ma
anche
io penso che, ripeto quello che ho detto all'inizio, cioè che se il confronto davvero fosse sul merito, ma certo che molte delle richieste di Renzi sono tra l'altro le stesse richieste che hanno fatto anche in parte il Partito Democratico e in parte il Movimento 5 Stelle. Il problema è che la sensazione che si ha è quella proprio del gioco al rialzo, cioè che ogni cosa che lui chiede e poi ce n'è sempre un'altra.
Per cui dice delle cose sono state tra virgolette date, è stato accontentato su una serie di cose, ma man mano poi ne tira fuori un'altra.
Non so, nel nuovo testo allora c'è la parte X che non mi sta bene, che dobbiamo riscrivere, dobbiamo mettere. Dice non va bene niente. Adesso stasera approveranno probabilmente il recovery. Ma insomma è un passaggio tecnico, poi, perché non è che stiamo approvando un decreto legge.
Infatti, allora, siccome stiamo chiudendo, dimmi in una sintesi proprio veramente rapidissima, telegrafica, i possibili scenari a questo punto, quando è appena iniziato, penso da 4-5 minuti, il Consiglio dei Ministri. Possibili scenari con cui ci svegliamo domattina?
Il scenario secondo me è che domani le ministre renziane si dimettano.
Bellanova e Bonetti.
Sì, Bellanova e Bonetti, quindi? E che quindi a quel punto Conte vada in aula.
A chiedere la fiducia, a dire ci siamo ancora?
Non so se a chiedere la fiducia direttamente, se porterà il recovery, cioè comunque Conte andrà in aula e lì ci sarà lo showdown. Arriveremo a un altro showdown. Diciamo che l'Italia da questo punto di vista sta offrendo dei palcoscenici. Cioè, se non fosse una tragedia,
chiuse le sale di teatro cinematografiche, tu dici questo è lo spettacolo che ci rimane.
Va bene. Purtroppo è il momento che è sbagliato per lo spettacolo.
Infatti, diciamo. Il momento sbagliato nel posto sbagliato. Grazie Barbara Fiammeri, ci aggiorniamo allora domani. Ciao cara Barbara, ci fermiamo per giusto qualche istante così di pausa, di respiro. Voi continuate con questi messaggi, commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure i WhatsApp al 349-238-6666. Ci sentiamo un momento.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, che è appunto orchestro e suono per darvi modo a fine giornata di sapere cosa c'è di più importante da sapere in Italia e dall'estero. Roberta Giordano con voi, abbiamo appena approfondito l'ampia e cruciale pagina politica questa sera, visto che è in corso il Consiglio dei Ministri, in cui si deve discutere la bozza del Recovery Plan, cioè di questo piano per utilizzare e investire i fondi del Recovery Fund che arrivano dall'Europa. E poi dall'altra però c'è questa crisi che potrebbe scoppiare, crisi di governo, con gli scenari che prima Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore, ci illustrava. Lei si dice convinta che Renzi ritirerà come Italia Viva, come partito, come alleato di governo, le sue due ministre, Bellanova e Bonetti, e poi di lì bisognerà capire che cosa a quel punto succede a Domino. Ma adesso passiamo ad altri argomenti, mentre continuo a guardare i vostri messaggi tra pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Dice per esempio questo ascoltatore: caro Renzi, se continui provocherai migliaia di perdite umane, pensaci bene, nel senso che dice in un momento così di crisi particolare non è il caso, insomma, di creare crisi di governo. Mentre un altro ascoltatore dice: se Renzi fa cadere questo governo è la volta buona che lo voto. Insomma, ognuno con il proprio punto di vista. Ma adesso ritorniamo sul tema del coronavirus, ma diciamo su l'argomento che rappresenta la vera speranza, cioè il vaccino, i vaccini anti-Covid per uscire da questo tunnel. In Italia la campagna vaccinale prosegue, in più oggi si è saputo che le prime 47.000 dosi del vaccino Moderna sono arrivate oggi all'Istituto Superiore di Sanità, oltre a quello Pfizer-BioNTech, saranno distribuiti nei prossimi giorni alle regioni, dando priorità a quelle con maggior numero di abitanti sopra gli 80 anni. E poi già nei prossimi giorni sarà consegnata una seconda tranche del vaccino Moderna. Intanto c'è AstraZeneca, che è il vaccino, possiamo chiamarlo italo-inglese, di cui abbiamo parlato varie volte qui a Effetto Notte, che sta chiedendo appunto all'EMA, l'autorità del farmaco europea, di essere autorizzata, e se ci sarà l'autorizzazione in questi giorni ci sarà appunto questo terzo vaccino di cui potremo usufruire. Intanto oggi Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ha detto: appena un anno fa questo virus era sostanzialmente sconosciuto, ora abbiamo due vaccini, probabilmente arriverà il terzo. Dice: ora le istituzioni in Italia come nel resto del mondo sono chiamate a un'altra sfida epocale, quella di portare il vaccino a tutti i cittadini. E proprio su questo diciamo che la comunità scientifica internazionale a livello mondiale, ma anche in Italia, è divisa, perché c'è chi dice che, come per esempio il professor Remuzzi dell'Istituto Mario Negri di Milano, ma anche alcuni tra i medici, che è meglio distribuire tutte le dosi di vaccino a una popolazione il più vasta possibile, la prima dose, e poi quando ci saranno altre dosi ripartire con la seconda. Mentre chi dice no, secondo le autorità regolatorie, l'EMA, l'AIFA eccetera, il vaccino va somministrato la prima dose e poi dopo un tot di giorni che sono previsti va somministrata la seconda dose. Ora diciamo che appunto anche in Italia le opinioni sono contrastanti. Per esempio il presidente della Società Italiana di Medicina Generale, Claudio Cricelli, dice che è fondamentale accelerare il processo di vaccinazione anti-Covid e quindi è possibile ritardare la seconda dose. Di parere contrario invece Filippo Nelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Medici. E allora a questo punto voglio farmi industria ancora questa sera, ha fatto la sua dichiarazione, ha detto bisogna rispettare le regole così come sono state prescritte dalle autorità regolatorie. Vorrei sapere che cosa ne pensa l'autorevole professore Stefano Vella, infettivologo, docente di salute globale all'Università Cattolica di Roma e soprattutto anche ex presidente dell'AIFA, che è l'Agenzia Italiana per il Farmaco, che è la nostra autorità nazionale regolatoria. Professor Vella, buonasera.
Buonasera a lei e anche a tutti coloro che stanno ascoltando.
E che sono ansiosi di sapere, professor Vella, da lei quindi che cosa è meglio fare. Cioè è una situazione inedita per cui gli stessi scienziati sono un po' indecisi sul da farsi, che cosa sia meglio fare, ma questo di rimandare la seconda dose e coprire invece tutti è dovuto a delle evidenze scientifiche o più secondo qualcuno a una situazione disperata, ecco, per cui...
Mi ha messo una bella situazione perché dovrei dare una risposta univoca, ma io ce l'ho dentro la mia di risposta. Io penso che bisogna seguire le regole, ma le regole non è che sono date soltanto dall'AIFA e dall'EMA, è semplicemente che gli studi sono stati fatti dando una prima dose e poi un richiamo. E questo è vero per tanti vaccini, no? Noi portiamo sempre i ragazzini a fare il richiamo, no? dei vari vaccini. Ora, c'ha ragione Remuzzi nel dire soltanto una cosa, che se per caso si tarda un po' a fare il richiamo funziona uguale, Cioè, voglio dire, non è che il sistema immunitario si scorda della prima dose, sì. Se la ricorda, c'è il richiamo e fa la sua seconda ondata, chiamiamola così. Quindi è vero che se uno dovesse ritardare la seconda dose, poi sarebbe comunque efficace. Quello che che io temo è che in realtà la prima dose è vero che comincia a funzionare, ma non è una protezione totale. La protezione totale si ha quando uno ha fatto anche il richiamo. Allora, totale, diciamo, la quantità, diciamo, sufficiente di anticorpi c'è soprattutto col richiamo. Quindi io preferirei vaccinare bene con prima e seconda dose il maggior numero di persone. Tra l'altro i vaccini ce l'abbiamo. Cioè, l'Inghilterra sta in una situazione un po' catastrofica, per cui vogliono cercare di immunizzare, di preimmunizzare più persone possibile, quindi partita da lì questa idea. Noi invece non mi pare che siamo messi male, cioè adesso diciamo la campagna mi sembra che stia andando bene, la botta la abbiamo fatta, diciamo, sta andando bene. Poi non ci sono soltanto quei tre, attenzione, sta arrivando il Johnson & Johnson, stanno arrivando altri tre o quattro vaccini.
Anche Reitera, che tra l'altro è tutto italiano, no, professor Bella? Italiano, ma ancora deve fare la fase 2 e fase 3, infatti.
Quello arriva a ottobre, no? Sì. Va bene. Però nel frattempo Johnson & Johnson è quasi pronto e ce ne sono altri anche che stanno arrivando, in molti paesi li stanno usando. Quindi io non credo che abbiamo in questo momento uno, come si chiama in inglese, lo shortage di vaccini. I vaccini ci sono, tra l'altro c'è anche uno sforzo organizzativo importante, per cui anche se ce ne avessimo 500.000 comunque bisogna darli, per capirsi, quindi al giorno, e quindi noi andiamo avanti con la nostra. Io personalmente non rischierei di dare la prima dose a più persone col rischio che non siano protetti abbastanza, quindi preferirei fare, anche perché volete, i vaccini sono farmaci, no? E i farmaci spesso sono prescritti in un certo modo, perché gli studi sono stati fatti con quella prescrizione, cioè per esempio i monoclonali che ci usiamo contro il cancro, vengono dati ogni 21 giorni, poi dopo certo se uno li dà al 25esimo va bene uguale. Però, voglio dire, gli studi sono stati fatti così, io li seguirei. Adesso purtroppo io faccio ricercatore clinico nella mia vita, però ho fatto anche il presidente dell'AIFA, quindi la parte regolatoria un po' la conosco. Io, diciamo, darei la seconda dose nei tempi che sono previsti.
Chiarissimo il suo parere. Professore, prima di lasciarla, ho letto oggi che in Abruzzo sono state riscontrate diverse decine di casi di Covid-19 dovuti a sospette varianti del coronavirus e sarebbero state accertate. Secondo lei è preoccupante? Il vaccino poi potrebbe funzionare in questo caso di varianti?
Guardi, le prove che il vaccino non funzioni su queste varianti non ne abbiamo. Certo mi dà fastidio che questo virus cerchi di scappare così e che cambia targa ogni tanto, lui cerca di scappare, non c'è niente da fare, il bandito è lui. Allora per questo dobbiamo abbatterlo e per questo forse l'Inghilterra ha detto preferisco vaccinare tutti perché c'ho troppe varianti, però la prova che il vaccino non funziona sulle varianti non ce l'abbiamo e tra l'altro io penso che funzioni, ecco questo glielo dico, hai voglia scappare, diciamo.
Acchiappiamo, dice,
secondo me lo acchiappiamo comunque, e tra l'altro no, quello che bisogna anche dire è che intanto quello che gira adesso, il 99,9% è il vecchio virus e quello lo abbattiamo perché bisogna abbatterlo? Perché lui muta proprio replicandosi, cioè più gira e più cerca di scappare. Quindi va incarcerato.
Quindi prima lo acchiappiamo,
subito,
lo incarceriamo e meno ha la possibilità, insomma, sì, di moltiplicarsi in varie altre versioni.
Secondo me sì. Quello che diceva Remuzzi era dire vacciniamo più persone così lo blocchiamo prima. Però io preferisco avere un'immunità totale, diciamo comunque completa o la maggiore possibile, E quindi seguirei le regole.
Benissimo, è stato molto chiaro e molto approfondito bene l'argomento, professor Vella. Grazie, professor Vella.
Grazie
e buona continuazione, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a lei.
Ricordo Stefano Vella, infettivologo, docente di salute globale all'Università Cattolica di Roma e soprattutto ex presidente dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana per il Farmaco. Adesso passiamo a un altro tema. Ci stiamo collegando direttamente con gli Stati Uniti con il nostro Marco Valsania. Caro Marco, ciao.
Buonasera.
Perché appunto domani a questo punto, sembra che dovesse essere oggi, ma domani il Congresso, il Parlamento americano voterà l'impeachment, la procedura di destituzione nei confronti di Trump. Oggi però Trump è tornato a parlare, ha detto che non si pente, che il comizio che aveva fatto prima poi della manifestazione dell'assalto violento il 6 gennaio al Congresso non lo ha determinato lui con le sue parole. Oggi credo che sia già arrivato al confine degli Stati Uniti col muro del Messico, che lui insomma è andato lì a risottolineare che quella è stata una sua opera, anche se in realtà è lì penso da diversi anni che man mano si sta costruendo, Marco. E tra le altre notizie è emerso che Ivanka, la sua figlia prediletta, avrebbe detto che voleva partecipare il 20 gennaio prossimo al giuramento di Biden, e pare che questo abbia fatto infuriare Trump.
Sì, Trump deve fare i conti con un po' di tradimenti crescenti, se così vogliamo dire. Dopo appunto le durissime polemiche emerse per l'incitazione all'insurrezione di cui si è reso responsabile, appunto Ivanka, la figlia prediletta, che un po' si smarca, i repubblicani che comunque al Congresso faticano a diciamo anche quelli più fedeli a stargli vicino, per cui al voto dell'impeachment, come ricordavo, sarà domani, salvo che improvvisamente Mike Pence decida di invocare, come chiesto, diciamo stasera ci sarà questa risoluzione che la Camera passerà, con cui appunto la maggioranza democratica alla Camera chiede a Pence di invocare il 25° emendamento per esautorare Trump.
Però vedo adesso che Trump dice: per me il 25° emendamento è a rischio zero, ha detto, e poi sta facendo anche altre dichiarazioni. La libertà di parola è sotto assalto come mai prima, dice, nel senso che dice di essere censurato e che lui non può parlare, non ha la libertà di parlare, insomma.
Diciamo che la sua grande, diciamo così, abilità di passare come vittima, diciamo, è nuovamente molto in evidenza in questa chiave. È sempre stata un po' una delle chiavi della campagna elettorale di Trump, diciamo, quella di presentarsi come outsider, come vittima di elite che lo vogliono danneggiare, che lo vogliono esautorare, e anche in questa fase, diciamo, di estrema difesa al tramonto, diciamo, della sua presidenza, ricalca, diciamo, quel tipo di atteggiamento, quel tipo di strategia, meno efficace in questo momento, perché appunto anche sembra che anche una decina di repubblicani alla fine voteranno per l'impeachment domani alla Camera, quindi rompendo, diciamo, i ranghi, perché comunque la leadership repubblicana qui silenziosamente, diciamo, è un po' senza fare troppo rumore, però non sta facendo lobby sui deputati repubblicani per diciamo contro il voto sull'impeachment. Quindi anche se è previsto che molti repubblicani mantengano, diciamo così, la loro fedeltà a Trump per paura di far inalberare la sua base, diciamo la base militante più dura, però ecco, un gruppo di repubblicani sembra destinato così a smarcarsi e a votare, diciamo, per l'impeachment.
Vedevo anche, Marco, che alcuni deputati progressisti hanno presentato una legge che consente a una commissione di indagare, potenzialmente di espellere, i parlamentari del Partito Repubblicano che hanno partecipato a tentativi per sovvertire i risultati elettorali di novembre, e che l'espulsione sarebbe possibile in base alla sezione 3 del 14° emendamento, che a sua volta potrebbe essere usato anche per Trump, questa stessa norma. E leggevo anche che però l'impeachment, mentre ieri dicevamo, come si è saputo finora, che poi se andasse a buon fine impedirebbe per sempre a Trump di potersi ricandidare, invece qualche costituzionalista americano sta dicendo che non sarebbe sufficiente comunque.
Sì, ci sono ancora dubbi in questa, diciamo, situazione di eventi comunque, e anche di provvedimenti senza, diciamo così, precedenti storici e costituzionali. C'è anche il dubbio che appunto non basti, diciamo, l'impeachment per vietare, diciamo così, un eventuale ritorno, diciamo così, sulla scena politica di Trump in sotto i panni, diciamo, di candidato elettorale. Detto questo, però, ecco, il clima in cui avviene la sua uscita di scena è sicuramente quello di una squalifica generale della sua, quantomeno delle sue possibilità di tornare come candidato legittimo a un'elezione democratica, visto che diciamo esce all'ombra appunto di un tentativo aperto sostanzialmente di ribaltare un'elezione, diciamo, certificata e legittima sotto tutti gli aspetti. Detto questo, però, ecco, rimane la grande tensione nel paese, appunto in questa fase di incertezza. Gli allarmi dell'FBI hanno appena terminato la prima conferenza stampa, i responsabili dell'FBI a Washington, proprio per dare un aggiornamento, il primo vero aggiornamento sulle indagini nazionali con cui prevedono, diciamo, centinaia di arresti da qui alle prossime settimane e mesi, in quella che hanno definito la più grande, diciamo, inchiesta nazionale dell'FBI e delle autorità del Presidente della Giustizia. Ma c'è preoccupazione per ulteriori violenze che potrebbero avvenire da qui all'inaugurazione.
E tanto avremo
l'allarme è alto.
Modo di sentirci fino al 20 gennaio. Grazie, caro Marco Valsani dagli Stati Uniti. Ciao Marco, un abbraccio.
A voi, grazie.
Ciao Marco. Leggo Claudio i vostri messaggi, dice: sarebbe da pazzi, tornando alla politica italiana, andare alle elezioni, ma è da stupidi non utilizzare le risorse del MES. Ma è chiaro che il governo non eccelle in competenti, dice. Il MES è tra i temi che, appunto, su cui spinge Renzi, ma non solo, anche il Partito Democratico, anche Leo, ma c'è la netta opposizione del Movimento 5 Stelle e di Conte. Poi vedo Prodi, ex Presidente del Consiglio, che dice: quello che sta avvenendo mi ricorda tante cose. Quando io mi trovai nel primo governo con Bertinotti, io tentavo di mediare, ma lui aveva un altro obiettivo. A me sembra che Renzi abbia assolutamente lo stesso obiettivo di Bertinotti, cioè rompere, ha detto a Di Martedì sulla 7. Ma adesso invece rompiamo gli indugi e andiamo subito verso il nostro Dario Ricci, che ci aggiorna sulla partita di Coppa Italia. Caro Dario?
Qui sembra abbastanza complicato al momento rompere l'equilibrio tra Milan e Torino. Il risultato, quando siamo al 53esimo di gioco, è ancora sullo 0-0, possesso di palla del Milan, ma nel primo tempo è stato più pericoloso il Torino, con un paio di conclusioni di Zaza e soprattutto al 38esimo una bella girata di sinistro di Gojak, respinta in tuffo da Tatarusano, che oggi sostituisce Donnarumma tra i pali del Milan. Un Milan che dopo i primi 45 minuti di gioco ha sostituito Castileco e Ibrahimovic, proprio Ibrahimovic, evidentemente Pioli vuole preservarlo, visto che era rientro dal primo minuto dopo l'infortunio muscolare, dentro Çalhanoğlu e Auge. Siamo quindi al 54esimo, cara Roberta, risultato ancora di 0-0, ricordo, gara eliminazione secca diretta, quindi in questo caso rimanesse il pareggio, sarebbe supplementare e poi eventualmente calci di rigore.
Chiarissimo, grazie Dario Ricci, grazie di queste sottolineature, specificazioni, aggiornamenti sulla partita. Direi che poi invece io torno a Ratta come una folgore ad aggiornarvi alle 22.